Parliamo di castagni e di noci, specie arboree importanti in Europa non solo economicamente. Al castagno poi noi nella Svizzera italiana siamo particolarmente affezionati. Il fatto che oggi i loro frutti e il loro legno siano così diffusi un po' in tutta Europa è merito in buona parte degli antichi romani. I ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, VSL, e dell'Università di Berna hanno ripercorso la storia della loro diffusione basandosi su pollini e macroresti vegetali. In uno studio pubblicato di recente, quattro ricercatori hanno tracciato in particolare la storia etnobotanica del castagno e del noce e per la prima volta è emerso un quadro completo della storia culturale della diffusione di queste due specie arboree in Europa. Per capire come si è svolta la ricerca, perché è così importante tracciare la storia di queste due piante, cosa ci può dire? Alessandra Bonzi ha raggiunto al telefono Marco Conedera, ingegnere forestale e ricercatore presso il VSL, appunto, a Cadenazzo. Come si fa a ricostruire la storia di una pianta? Partiamo da qui.
Nel caso specifico del castagno in Europa e del noce, queste due specie possono essere identificate non facilissimamente, ma con una certa precisione in caso di buona esperienza e buona tecnica di analisi, e quindi si può facilmente ricostruire dove e quando queste due specie erano presenti nei sedimenti lacustri che vengono analizzati.
Come si fa tecnicamente?
Allora, se parliamo di siti archeologici, ovviamente sono dei resti che sono stati manipolati dall'uomo, possono essere dei gusci di noce, possono essere dei gusci di castagna o possono essere dei carboni utilizzati da legna utilizzata dall'uomo che poi si può riconoscere a livello di specie e vengono ritrovati dove si fanno degli scavi archeologici. L'approccio palinologico invece sfrutta il fatto che in ambienti privi di ossigeno, come per esempio nelle torbiere o sui fondi dei laghi, si sedimenta tutto quello che cade sulla superficie del lago e a poco sprofonda fino alla base del lago stesso. E qui si accumula come se fosse una stratigrafia che avanza nel tempo, per cui gli strati più profondi corrispondono ad epoche più antiche, gli strati più verso dove parte l'acqua sono gli strati più recenti. Queste stratificazioni si possono datare con la tecnica del C14 quando ci sono delle componenti organiche all'interno di questa melma. Quindi datando lo strato e riferendo questa datazione ai pollini ritrovati in quella stratigrafia lì, si può stabilire quale specie e in che abbondanza era presente in quale periodo nella zona circostante il lago. Ovviamente non siamo noi che abbiamo fatto questi studi in tutta Europa, ma esiste, per quanto riguarda la palinologia, una banca dati a livello europeo in cui i ricercatori, una volta finito lo studio, possono depositare i propri dati per rendere possibile poi delle meta-analisi, cioè delle analisi su dati esistenti per fare delle sintesi a livello continentale o a livello regionale, che è nient'altro che quello che poi noi abbiamo fatto estraendo dalla banca dati i dati e focalizzandoci sulle due specie in oggetto, cioè il noce e il castagno.
E così facendo siete riusciti a mappare la presenza del noce e del castagno in Europa e avete scoperto che il castagno e il noce erano già presenti nel primo millennio avanti Cristo.
Diciamo che in questa fase recente di studio ci siamo basati sull'evoluzione della presenza del castagno in epoche pre-romane, durante il dominio romano e nella fase dopo la caduta dell'impero romano. Negli anni precedenti avevamo già utilizzato lo stesso metodo per stabilire dove il castagno aveva superato la fase dell'ultima glaciazione, perché si è sempre pensato che il castagno fosse sparito dall'Europa occidentale. In realtà abbiamo potuto appurare che vi erano dei micro rifugi sia per il castagno sia per il noce anche nell'Europa occidentale e in particolare nella penisola italiana, negli Appennini, nella penisola iberica, nell'attuale Cantabria e anche al sud della Francia. Per cui esistevano già delle sopravvivenze di queste specie allo stato selvatico durante l'ultima glaciazione, e con il miglioramento del clima queste due specie avevano già cominciato un po' ad espandersi. Però è vero che l'idea di coltivarli, quindi di diffonderli in maniera sistematica in tutto il continente europeo, è poi avvenuta dopo con la scoperta delle tecniche di coltivazione da parte prima dei greci, e poi queste conoscenze sono passate ai romani, che erano molto interessati alla coltivazione di queste specie.
Ecco, perché il castagno e anche il noce erano così apprezzati dai romani, così tanto che poi l'hanno portato in giro?
Diciamo, il noce era già apprezzato dagli etruschi perché il suo frutto, essendo un guscio molto resistente, è facilmente conservabile, facilmente trasportabile, quindi veniva apprezzato come merce alimentare anche per i grandi trasporti. Ovviamente il noce è anche un buon legno. Per il castagno pensiamo che l'interesse preponderante dei romani era piuttosto invece sul legno, anche perché la castagna è molto più deperibile, molto più difficile da gestire sul lungo periodo e sui lunghi trasporti se non è essiccata prima del trasporto. Il legno di castagno aveva diversi vantaggi che i romani già descrivevano. Fondamentalmente, essendo impregnato naturalmente di tannini, che sono dei fungicidi, il legname di castagno, una volta impiegato all'esterno, è molto resistente e impiega molto tempo a essere corroso dal marciume. Per cui, come scrivevano i romani, il vantaggio del castagno era che la paleria che si usava ci metteva meno tempo a ricrescere quando il castagno veniva gestito a ceduo per la produzione di paleria di legno, che l'impianto, il palo messo a dimora e messo in impianto a marcire, per cui era già un sistema economicamente molto efficace e sostenibile e quindi vantaggioso.
Marco Conedera, ma perché questo tipo di ricerche sono così importanti?
Ma ci sono due aspetti principali a cui noi poniamo molta attenzione. Il primo è poter seguire quanto l'impatto dell'uomo era visibile nell'ambiente europeo già in tempi più remoti, cioè capire quanto alterazione è avvenuta nella vegetazione spontanea anche prima della nostra era, per capire quali sarebbero le potenzialità effettive della vegetazione forestale. Adesso si parla molto di effetto dei cambiamenti climatici, solo andando a scoprire dove sarebbero spontaneamente le specie forestali si capisce fino in fondo la loro ecologia a lungo termine, quindi questo ci dà molte informazioni sulle potenzialità delle varie specie in un futuro con un clima differente. Non a caso sia l'olivo che il noce che il castagno vengono utilizzati proprio al di fuori del Mediterraneo come indicatori di presenza antropica, perché pollini di queste tre specie erano presenti dove solo l'uomo li portava per coltivarle, quindi era un segnale chiaro che lì l'uomo è arrivato e aveva cambiato attraverso la coltivazione attiva la composizione della vegetazione. E quindi per noi risulta molto molto importante capire dove la presenza del castagno è dovuta all'attività umana e dove invece il castagno si trova spontaneamente a casa. Un esempio molto pratico è l'interesse che dalla Svizzera interna i colleghi forestali hanno attualmente sul castagno, perché lo associano al caldo e alla possibilità di crescere in un clima più termicamente avanzato che ci sarà un domani anche al nord delle Alpi, e guardano il Ticino come l'esempio, senza pensare che qui da noi attualmente il castagno sta soffrendo perché è stato portato dall'uomo anche in situazioni molto estreme, dove adesso con le siccità estive fa fatica a resistere. Quindi queste informazioni, capire l'artificialità della composizione dei boschi a livello europeo e l'influsso che l'uomo ha avuto, ci aiuta molto a capire sul lungo periodo quali saranno le potenzialità delle varie specie per il bosco del futuro.
Sentivamo la voce dell'ingegnere forestale Marco Conedera in merito a questo studio e in generale alla importanza dello scoprire anche storicamente come avvenne la diffusione del castagno e del noce. Il servizio era di Alessandra Bonzi. Alessio Lega e Roberto Bartoli con Denti bianchi e pelle scura.
Varrà mica la pena di parlare di quel tale, suda odio che fa pena, è razzista da star male, dal Mar Rosso al Capo Verde, Monte Bianco sul Mar Nero, la mia stanza non ha porte, nostro mare il mondo intero, i maori vari al mondo, i minori che in miniera, gente che ora sta nascendo, senza uscire di galera, giamaicani d'Inghilterra, o menignos della rua, ruandesi della guerra, questa terra è casa tua, denti bianchi e tinta scura, pelli rosse ed occhi blu, voi friulani di pianura, beatnik di Kathmandu, chiome bionde e guancia rossa, figli di legno d'argilla, stesso sangue, stesse ossa, ogni stella è lì che brilla, tutti figli del casino, che ha inzuppato terra e mare, che ha mischiato l'acqua e il vino, il partire ed il restare, razza pura di meticci, o cattolici africani, musulmani un poco alticci, e pericolosi ariani, l'unico che mi fa pena, è chi soffia sopra il fuoco, perde tempo a dar benzina, odia tanto ed ama poco, dai canali dell'Olanda, fino al golfo di Biscaglia, c'è una grande immensa onda che poi sfonda ogni muraglia, sindacati d'Amazzonia, irochesi messi via, torinesi di Terronia, indios di periferia, mani vuote ed occhi pieni, africani sui bastioni, San Gregorio degli Armeni, argentini dei cantoni, denti bianchi e pelle scura, mezzo asiatiche dai fianchi, grandi doni di natura, di sorrisi e di occhi stanchi, voi cinesi chiusi in casa, islandesi sotto gelo, ciglia chiare e pelle rosa, stesso male sotto il cielo, nati dopo il temporale, pioggia ed ovuli testardi, figli del sole e del sale, tutti funghi un po' bastardi, meticciato e irradio, irlandesi ed iraniani, belle amazzoni di Rio, iracheni e americani. Occhi chiari e pellegrini, gente di Santa Lucia, premi Nobel, ballerini, cantautori d'Algeria e dal blues della Bovisa, Monte Bianco sul Mar Nero, questa terra è la mia casa, nostro mare il mondo intero, non sarà di certo il caso di parlare del villano che sta lì a turarsi il naso e ha la puzza nella mano, denti bianchi e pelle nera, biondi come il grano a maggio, questa terra tutta intera è una casa sempre in viaggio.
Denti bianchi e pelle scura, il brano di Alessio Lega e Roberto Bartoli che sentivamo insieme. Il prossimo che sentiamo, nel frattempo c'è già Lulepori pronto, collegato via linea per la nostra prossima pagina, ma prima ancora un po' di musica con la rumba de A Estierna, Rodrigo Cuevas, Raúl Refré e Aduferas de Salida.
Si supieras caminar, corazón te enviaría para que puedas cambiar moreno tristeza por alegría. Ay la 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 la.
Ay la 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 la.
madre fuera mora y yo morita también, renegara de Mahoma moreno solo por venirte a ver. Ay, la 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 la. Tengo penas y alegrías que son dos males a un tiempo. Cuando la pena me mata, moreno, la alegría me da aliento. Ay, la 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 la. Tengo pena si te veo, y si no te veo doble, no tengo más alegría, moreno, que cuando mientan tu nombre. Ay, la la. No pienses que porque canto tengo el corazón alegre, hago lo del pajarillo moreno que si no canta se muere. Ay, la 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 la.
Sono passati 110 anni da quando Igor Stravinsky e la celebre compagnia dei Ballet Russe di Diaghilev presentarono con immenso scandalo Le Sacre du Printemps. Era il 29 maggio del 1913 e da allora quest'opera rivoluzionaria della danza non ha mai smesso di stimolare nuovi artisti e nuove produzioni. Una delle più inattese è quella presentata attualmente al Tanzhaus di Zurigo da due giovani performer svizzere, sono Teresa Vittucci e Annina Machaz, e dalla compagnia del Theater Ora, che è composta da interpreti portatori di handicap mentale. Allora, Lulepori intanto è con noi collegato per parlarcene, è andato a Zurigo per assistere allo spettacolo. Buongiorno Lu, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, cominciamo a presentare a chi non lo conosce, a chi non conoscesse intanto lo spettacolo e anche il Theater Ora.
Sì, in realtà per chi ama il teatro e la sperimentazione anche un po' spericolata in ambito scenico è difficile non aver sentito parlare di questa compagnia celebre, direi ormai in tutto il mondo, fondata da Michael Elmer nel 1993, poco dopo che a Berlino aveva visto la luce il Theater Tikva, con gli stessi scopi di integrazione sociale e artistica. Il Theater Ora, che in realtà riprende il nome da un celebre personaggio di Momo di Michael Ende, ha costruito un lungo percorso in cui non solo gli interpreti hanno la particolarità di un deficit mentale, ma questa caratteristica non impedisce loro di svolgere un lavoro professionistico, e ci tengono molto a rivendicarlo, e a rivendicare attraverso il loro modo di essere in scena un vero e proprio impegno di, come dire, decostruzione delle nostre idee su cosa è sano e che cosa è malato. L'esplosione, direi, a livello internazionale della compagnia è arrivata nel 2012 con uno spettacolo bellissimo, tra l'altro, intitolato Disabled Theater, diretto dal coreografo francese Jérôme Bell, presentato al Festival di Avignone. Ci furono delle grandi polemiche agli inizi, ricordo di aver anche intervistato il coreografo in questa occasione a quel proposito, però lo spettacolo è diventato un vero e proprio classico, ha fatto il giro del mondo e non è un caso. Insieme a ballerini coreografi come Boris Charmaz o Xavier Leroy, Jérôme Bell appartiene a quel movimento francese che oggi viene chiamato la non danza. Loro naturalmente rifiutano la definizione e penso abbiano ragione. C'è un lavoro scenico che cerca di mettere in dubbio l'idea che il balletto, la danza, proponga solo corpi perfetti e fuori dal tempo. Ecco, questa generazione di coreografi, attraverso il lavoro con i bambini, per esempio con Charmaz, oppure fuori dagli schemi, attraverso un lavoro in cui magari non si balla ma si parla, cercano anche loro di decostruire il rapporto tra corpo e scena, direi in un modo abbastanza politico. Lo spettacolo, appunto, Disabled Theater con il Theater Ora, è stato in questo senso determinante, e la compagnia da allora in poi ha cercato anche di confrontare la propria pratica scenica alternativa con i grandi nomi della regia europea per far nascere progetti davvero sorprendenti. Ad esempio, un solo esempio, nel 2017 una collaborazione con Milo Rau, a partire dalle 120 giornate di Sodoma di Saad e dal film terribile di Pasolini, uno spettacolo poetico mitico, violento, struggente che era stato creato con lo Schauspielhaus di Zurigo. Insomma, come avete capito, il progetto artistico di questo Theater Hora è ambizioso e osa mettere il pubblico in una posizione, direi, non sempre facile, interrogando i nostri pregiudizi, i nostri modi di pensare. E questo ha reso celebre questa compagnia che nel 2016 ha ricevuto il Gran Premio Svizzero di Teatro, cioè l'anello Hans Reinhardt.
In scena a Zurigo, quindi nella prestigiosa sede del Tanzhaus, il Theater Hora, presenta ora la sua rielaborazione di quello da cui siamo partiti, il Sacre du Printemps, in un progetto che coinvolge due giovani performer svizzere, Teresa Vitucci e Anina Machaz, è corretta la pronuncia?
Esattamente, penso, non ne sono sicuro nemmeno io. Direi che il Sacre du Printemps, come l'hai detto all'inizio, è stato uno scandalo alla sua creazione nel 1913, con questa sua musica percussiva, questo suo approccio un po' selvaggio, quasi un po' da Art Brut, si presta benissimo alle rielaborazioni sceniche più incredibile, dalle quelle molto teatrali, un po' umanistiche come Bida Bausch, quelle forse più note, energetiche, un po' orgiastiche, per esempio Béjart, fino agli esperimenti più intellettuali, ricordo quello di Castellucci, che aveva fatto piovere sulla Ruhr Triennale tonnellate di polvere di ossa bovine in uno spettacolo assolutamente indimenticabile. Ecco, Teresa Vitucci e Annina Machaz fanno parte di una generazione di performer, di artisti nutriti dall'esplosione dei generi scenici, che giocano sulle contaminazioni, sulle provocazioni per cercare una via nuova, non solo per l'aspetto spettacolare, proprio scenico del teatro, ma anche per l'aspetto più corporeo, politico, in cui si legano arte e femminismo in questo caso. Di Vitucci ricordo una performance intitolata All Eyes On, in cui chattava in diretta con uomini sconosciuti direttamente sulla scena, mostrando le sue forme abbastanza opulente e quindi mettendo gli spettatori in una doppia posizione di voyeur, un lavoro, se volete, provocatorio, direi nel buon senso del termine. Personalmente avevo trovato questo spettacolo splendido. Anche Anina Machaz lavora su temi e modi che si potrebbero definire oggi intersezionalisti e anche un po' queer. Ha ottenuto un master come Vitucci all'HB di Berna, dove ha lavorato con grandi maestri della performance come Ivo Dimchev o con il francese François Chaignon. Ecco, mi sembra una referenza importante quella Chaignon, perché Chaignon in duo con Cecilia Bengolea, ma anche da solo, ha esplorato negli ultimi anni un teatro veramente profondamente queer, postmoderno, attingendo però nello stesso tempo, e qui sta il bello, anche alla tradizione della danza novecentesca, penso all'esempio di Rudolf von Laban. Ora mi scuso per tutti questi riferimenti, ma vi direi che sono importanti per capire che c'è una logica profonda nella collaborazione tra queste due artiste e il Theater Hora, in un momento in cui in ambito appunto intersezionalista ci si allontana sempre più dal concetto di malattia mentale a favore di quella che oggi si chiama la neurodiversità, se vogliamo usare il famoso termine ormai canonico di Judy Singer. E questo tipo di riflessioni è centrale anche in ambito artistico.
Allora Lu, veniamo a questa rielaborazione del Sacre du Printemps di Stravinsky, immaginata da Teresa Vitucci, dicevamo, e Anina Machaz con i ballerini del Theater Hora di Zurigo. Raccontaci qualche cosa dello spettacolo, come ti è sembrato?
Lo spettacolo sembra iniziare quasi come una performance classica. C'è una bellissima scenografia firmata da Michaela Flück, che rappresenta una sorta di bocca vista dall'interno, una sorta di caverna da satirico felliniano. Vitucci e Machaz sono stese al suolo nude, mentre si strascina la prima nota mitica della partitura di Stravinsky. Le due performer sembrano iniziare un'interpretazione, direi, un po' new age, lenta, un po' ridicola, ma vengono letteralmente sbattute fuori dalla scena dagli interpreti del Theater Hora, che si lanciano in un rap scatenato e poi però risuona di nuovo il clarinetto, il fagotto che apre questa musica originale di Stravinsky, e direi che succede un po' di tutto. Va detto che questo lavoro con la troupe teatrale non si è limitato all'invenzione di una nuova forma scenica per questo balletto in due parti, che compone queste due parti, l'adorazione della terra e il sacrificio, ma è consistito anche nella costruzione di una serie di costumi proprio da parte degli interpreti, che ricordano un po' Jean Dubuffet oppure le immagini fotografiche del Wilder Man, non so se ricordi il famoso bellissimo libro di Charles Fréchet con queste figure un po' strane, queste parure un po' misteriose, un po' selvagge. Ecco, quando non indossano queste parure che hanno loro stesso confezionato, gli interpreti invece portano dei t-shirt con il disegno di un dentino bianco, allora si può immaginare che tutto il balletto si svolge in una grande bocca masticante, i cui denti maciullano, addirittura un grande dito, che a un certo punto emerge da dietro le quinte, un dito con un'unghia rosa. Insomma, potremmo dire che sono denti ribelli, denti che fanno la rivoluzione in bocca. Lo spettacolo è in questo senso scatenato, divertente, a volte allusivo, devo dire anche se si fa un po' fatica a capire quale sia il piano generale, direi, di tutta la performance, anche perché le due coreografe che sono state buttate fuori all'inizio riappaiono a un certo punto in scena vestite da infermiere e sembra quasi che la loro espulsione dell'inizio non fosse che una sorta di farsa, una cosa un po' ingenua, un po' come questa sera si recita Soggetto di Pirandello, in cui il regista viene cacciato ma continua a lavorare dietro le quinte, tanto più che le luci, ad esempio, firmate da Robert Meyer, sono particolarmente elaborate, impressionanti. Insomma, alla fine questo Sacre ha qualcosa di scombiccherato, di un po' pazzo, e l'energia del Théâtre Horace si percepisce ad ogni scena, anche se non è totalmente leggibile, direi, nella sua drammaturgia generale. Quel che si sente comunque dappertutto è questa carica eversiva di un teatro che non ha paura di strapazzare né i classici né il pubblico, facendo un po' di sano casino.
Mi piace questa idea, l'aggettivo scombiccherato lo trovo splendido, ma poi anche questa idea dello spettacolo che fa un po' di sano casino. In scena, lo ricordiamo, al Tanzhaus di Zurigo, Sacre, nato dalla collaborazione tra due performer svizzere, Teresa Vitucci e Annina Machias, con il Théâtre Horace. Lu, a questo punto grazie per anche questa tua divertente e divertita, mi pare, recensione di questo spettacolo. Ci risentiamo per il prossimo.
A presto, buona giornata. Thank you.
murmur of the morning breeze up there, the rattle of a milkman on the stair. Sure, that's music, mighty, mighty pretty music. The singing of a sparrow in the sky, barking of the coffee right nearby. That's my favorite melody. You, my angel, phoning me. I hear music, mighty, mighty fine music. And anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this song. Mighty, mighty pretty music. The murmur of the morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music. Mighty, mighty pretty music. The singing of a sparrow in the sky, the perking of the coffee right nearby. There's my favorite melody. You, my mighty, mighty pretty music. And anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing pretty music. Pretty, pretty music. Get me out of bed and sing all day long. Pretty, pretty music.
I hear music, Blossom Dearie. Sono le 12 in punto, al momento della copertina. Quando da ragazzini qualcuno ti prendeva qualcosa con la forza, fosse un giocattolo o una merendina, generalmente la questione si concludeva abbastanza in fretta. Poteva concludersi o con delle scuse, o con la restituzione del mal tolto, con l'intervento dei genitori, o nei casi più gravi finiva in una zuffa. Le cose sono più complicate quando al posto di due ragazzini sono coinvolti due stati. E quando la questione, anziché un pomeriggio, coinvolge qualche secolo. È in corso ormai da anni un dibattito molto complesso intorno alla restituzione dei reperti culturali da parte dei musei principalmente occidentali. Le questioni in ballo sono diverse e sarebbe semplicistico e forse anche un po' sbagliato dire che si deve restituire tutto. Gli interessi da ponderare, infatti, non sempre sono conciliabili. Allora, da un lato c'è il museo che detiene l'opera, che ha a che fare con il valore dell'opera, la sua capacità di attirare i visitatori, il prestigio che porta al museo stesso. Poi c'è l'opera stessa, che in un certo senso possiamo dire che abbia l'interesse a essere valorizzata, protetta e conservata e visibile al maggior numero di persone. C'è l'interesse del paese di origine dell'opera, che la rivorrebbe per aggiungere lustro alle sue collezioni o ai suoi musei, oppure la rivuole perché si tratta di un'opera che ha un valore non solo culturale ma anche identitario, magari anche religioso per la popolazione. Ci sono poi gli interessi degli studiosi, a che questa opera sia accessibile per finalità di studio e di ricerca. Quando poi si tratta di opere che sono state portate via da molto tempo, da qualche secolo, è anche difficile stabilire dal punto di vista culturale, oltre che giuridico, chi dovrebbe essere oggi il legittimo possessore. Perché magari quel reperto è stato regolarmente acquistato, ma nel frattempo il soggetto giuridico che l'ha venduto non esiste più. Oppure il reperto è stato trafugato, come spesso accade, ma non è più possibile risalire ai suoi legittimi proprietari. Qual è il senso morale, ad esempio, del restituire un reperto degli antichi egizi al moderno Egitto? O una statua romana all'Italia di oggi? C'è un legame ereditario che giustifica l'idea che, per ipotesi, un abitante di oggi di Firenze abbia il diritto di riavere un'ipotetica opera di Michelangelo che è finita altrove? E se la restituzione di un'opera ai suoi territori di provenienza oggi implicasse che quell'opera poi verrebbe anche magari distrutta, come nel caso di quelle opere restituite in ipotesi ai talebani? Insomma, non è come restituire una merendina, la questione è complicata. Io ho solo provato a elencare alcune delle domande, alcuni degli scenari che bisogna considerare, però è interessante e utile che se ne parli. Se ne sta parlando con insistenza, in particolare da qualche tempo, intorno alla possibile restituzione all'Egitto della Stele di Rosetta, probabilmente il sasso più famoso del mondo. Partiamo da qui nel dibattito di oggi alle 12.35. Le 12:07, il dossier della settimana, chi ci segue sa essere dedicato alla tortura. Siamo partiti dalla guerra franco-algerina, siamo passati dall'Inquisizione. Ieri si parlava di Guantanamo con Laura Silvia Battaglia. Oggi proviamo ad astrarci dai casi più concreti, più eclatanti, per ragionare intorno alla tortura sul piano della filosofia del diritto. E lo facciamo con Marina Lalatta Costerbosa, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è professoressa ordinaria di filosofia del diritto presso l'Università di Bologna, si occupa nella sua ricerca di diritto, nelle sue espressioni più paradossali, dal nazismo alla tortura, le questioni di bioetica, la violenza sui bambini. Voglio anche ricordare due suoi libri, uno è Il silenzio della tortura contro un crimine estremo, Derive a Prodi 2016, e l'altro è Legalizzare la tortura, ascesa e declino dello Stato di diritto, scritto con Massimo Latorre e uscito nel 2013 per Il Mulino. Allora, la tortura non è una violenza come le altre, si differenzia per diversi motivi. Cosa la rende, ad esempio, diversa da un pestaggio, da altre forme di violenza, e cosa la rende un crimine estremo, per citare il suo libro?
Sì, sì, spesso si dà una definizione o si immagina che la tortura sia una violenza che però quantitativamente è maggiore delle altre violenze, no? Quindi come se tutto si giocasse su quanta violenza viene esercitata su una persona inerme e comunque posta in una condizione di non libertà e di non possibilità di difesa. In realtà, naturalmente, questo è un aspetto che in modo generico si può assumere come sensato, come pertinente, però è fortemente riduttivo. Ed è fortemente riduttivo perché insiste esclusivamente su un aspetto quantitativo, quando invece la tortura, oltre ad un aspetto anche quantitativo, però si qualifica in senso negativo, ovviamente, quindi in questo senso da un punto di vista che la rende come crimine, un crimine estremo, per ciò che qualitativamente aggrava la condizione della vittima, cioè per la tipologia di violenza che viene esercitata. Una violenza che innanzitutto, e questo è un elemento qualificante fondamentale anche rispetto al male e ai danni che la vittima subisce, innanzitutto per la sua intenzionalità, non soltanto nel senso di una violenza intenzionale, ma una violenza che si esercita perché intenzionalmente si vuole distruggere la vittima. Quindi è intenzionale non solo il male che viene inflitto, perché questo anche in un pestaggio, no? Il male è intenzionale, ma perché l'obiettivo di quel male, l'obiettivo che si vuole raggiungere con quella violenza, non è l'esercitare potere o impossessarsi o ottenere qualcosa dalla vittima. In realtà il vero obiettivo è la distruzione della vittima, innanzitutto da un punto di vista esistenziale e psicologico. E questo è importante perché consente di non sottovalutare, anzi persino talvolta di comprendere in tutta la sua gravità quelle forme di violenza che sono a tutti gli effetti tortura, ma che non si esercitano tanto sul corpo quanto sulla mente, sulla psiche, sull'equilibrio interiore della persona.
E avevamo parlato anche del 41 bis in questo senso, che in un certo senso può essere considerato una tortura, ovvero quel regime di carcerazione che in Italia dovrebbe essere riservato ai mafiosi, poi in realtà è esteso anche a diversi altri reati, a diverse altre persone, e che di fatto ti cancella, ti butta in un tombino letteralmente. Allora, io volevo capire, professoressa, lei chiaramente ha delineato, trovo, la tortura da un punto di vista generale, nel senso che questo che lei dice vale sia per la tortura inflitta da un criminale nei confronti di chiunque, può essere il serial killer che ti imprigiona, esercita su di te la cancellazione, come lei diceva, e sia anche però quando la tortura è esercitata da un'istituzione che ha quindi uno scopo. Allora, Esiste quindi uno scopo giudiziario per la tortura oggi? Ha senso parlare di uno scopo giudiziario o politico oggi della tortura?
Ecco, sono questioni importanti queste che lei pone con la sua domanda, perché c'è qualcosa che è meritevole di essere sottolineato e che rende ancora più, sembra un po' così, un po' un azzardo dire ancora più, però effettivamente sul piano della distruttività una tortura che riceve in fondo, anche se vogliamo in modo occulto, anche se vogliamo in modo denegato, in qualche forma una legittimazione pubblica, dove per pubblica intendo statale o in modo molto così infiltrante anche a livello di opinione pubblica. Ecco, questo tipo di nascosto criptolegittimazione rende ancora più gravi e anche ancora più pervasive la violenza di cui stiamo parlando. Perché? Perché se è vero che l'obiettivo è quello di distruggere l'interiorità di una persona, allora quella interiorità la si distrugge innanzitutto compromettendo i legami sociali, la fiducia nell'altro, cioè facendo calare quel deserto di cui aveva parlato anche Sartre interiore, un gelo all'interno, un isolamento rispetto all'esterno, che poi diventa appunto qualcosa di difficilissimo da recuperare. E quindi l'idea che non ci sia una condanna eclatante, ovvia, scontata, rende ancora più efficace, terribile, no, però ancora più efficace quella violenza nella sua potenziale distruttivo. Allora, tornando un po' alla domanda, erano quasi due domande insieme, no? Nel senso che c'è la prima parte che sottolineava, nella quale si sottolineava questa differenza, che in questo senso che ora cercavo di dire è rilevantissima. E poi c'è l'altra parte, pure molto importante, della domanda, che è quella attraverso la quale ci si interroga su poi l'effettiva valenza, quindi alla fine anche il senso per chi crede che ne abbia dell'esercitare o del praticare, dell'infliggere torture a livello, quindi in questo caso pubblico, no? Politico. Ecco, e lei diceva, ma ha senso parlare di tortura giudiziaria o di tortura politica? Io, guardi, le risponderei così. Da un punto di vista giudiziario non ha senso, perché la presunta utilità giudiziaria oppure la presunta utilità in relazione alla confessione è da due secoli che infatti, è stato
è da Beccaria,
non funziona, esatto, non funziona, non è inaffidabile. Cioè, da una persona torturata si può ottenere tutto quello che si vuole. No? E quindi diventa massimamente incerto l'esito di quell'interrogatorio attraverso tortura. E questo sarebbe l'unico lato plausibile dal punto di vista, lasciando stare il tema giustizia, proprio sul piano dell'utilità, no? E quindi dal lato giudiziario non ha una sua utilità, cioè non potrebbe avere neppure, ammettendo per assurdo che possa ad essa farsi ricorso, non avrebbe utilità. Il lato politico invece è quello che occorre far affiorare, no? Perché naturalmente allora ci si deve chiedere, ma perché si continua allora a parlarne? Perché si continua alla fine anche a praticare la tortura? No? Perché dopo l'11 settembre si è ricominciato in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo più in generale, nel mondo democratico intendo, nel mondo democratico, a riparlare della possibilità di una rilegittimazione, di una rilegalizzazione della tortura.
Quasi in generale, la tortura... mi permetto di aggiungere, perché è così seducente anche nei governi delle democrazie più solide, più antiche del mondo, è così facile riscivolare dentro in questa forma di violenza. Sembra veramente che abbia un effetto quasi seducente sulle nostre menti.
Sì, anche perché in realtà gli argomenti che vengono utilizzati per mostrare il volto della tortura compatibile con la democrazia sono molteplici, sono fallaci, ma hanno un volto retorico e persuasivo e come dice giustamente lei, anche seducente, enorme, ma sono fallace. Quindi sono falsi argomenti che con pazienza occorre mostrare in tutta la loro inconsistenza, no? Proprio negli errori che producono. Ci sono obiettivi errori che però in una riformulazione più o meno consapevolmente elaborata, umanizzata, no? Possono apparire tutto sommato accettabili, tanto per nominarne uno, no? Il più, se vuole, anche il più immediato. Diversi autori che stanno dentro questa discussione che ancora è in corso e che si è attivata in particolare, come dicevamo, dopo l'11 settembre, ci sono alcuni anche autorevoli autori che hanno sottolineato come in fondo è possibile rilegalizzare la tortura in una democrazia, quindi in uno stato di diritto democratico, perché è possibile anche immaginare una tortura che non è propriamente tortura, una tortura che nei suoi modi e nella violenza che manifesta è moderata. Si dà entro certi limiti, ha obiettivi buoni, quindi è una tortura di salvamento, è addirittura si è parlato di una tortura umanitaria, no? Cioè, tutte naturalmente contraddizioni
Un ossimoro interessante,
incredibili
la
perché,
tortura umanitaria, devo dire.
esatto, no? Cioè, sia sul piano degli obiettivi, sia sul piano dei metodi, sono delle contraddizioni, perché?
Eh sì.
Perché se la tortura è umanitaria, allora non è più tortura, perché avevamo detto fin dall'inizio che la tortura ha come obiettivo quello di distruggere quell'individuo, quindi è una forma estrema di violenza. Inoltre, dal punto di vista poi dei metodi, se io assumo che quella tortura, cioè quella violenza che io sto subendo, ha un tempo, è moderata, è pianificata dal diritto, sta dentro certi limiti, quindi ha una certa soglia che non può superare, ma allora di nuovo non è più tortura, perché la tortura può anche esercitare la minima violenza sul corpo, ma il dato psicologico della sua possibile illimitatezza, del suo potenziale non cessare mai, è ciò che poi diventa singolarmente distruttivo per la persona che ad essa viene sottoposta.
Chiaro.
Quindi
Professoressa, io la ringrazio. Abbiamo messo sul tavolo
nulla.
un bel po' di contenuti interessanti, trovo. Il dossier prosegue anche domani, comunque si sta formando così una visione da diversi aspetti di questo fenomeno della tortura che è più ricca, io trovo, di quanto non fosse lunedì, almeno questo è l'effetto che ha sul sottoscritto. Io ringrazio Marina Lallatta Costerbosa per aver aggiunto anche le sue riflessioni a questo corpus che stiamo costruendo giorno per giorno e non mi resta che augurarle buon
Grazie.
lavoro. Grazie mille.
Grazie a lei, grazie a voi, complimenti per il lavoro che state svolgendo,
Grazie.
veramente. Buona giornata.